Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio Isav, Mondo SLA. Con Lorenzo D'Andrea.
E siamo giunti alla 24esima puntata di Mondo SLA. Voglio dare il benvenuto e il buongiorno a tutti i nostri ascoltatori che ci ascoltano da tutta Italia. Presidente, a fianco a me, io sono Luca Chiavaroli e questa, ovviamente, come abbiamo detto, è la 24esima puntata di Mondo SLA, sabato 4 dicembre, 11:07 minuti, come al solito, sempre puntuali. Presidente, buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Oggi tema importante.
Oggi tema importante perché abbiamo intitolato la puntata Il fallimento della legge sul dopo di noi. Il 18 novembre del 2021, partiamo da questo, è stato richiesto un confronto, quindi un tavolo, dall'ECAD Vestino numero 19, in merito proprio alla legge sul dopo di noi. L'abbiamo intitolato fallimento, questo è il titolo della puntata, perché causato questo fallimento dal progetto radar della regione Abruzzo.
Sì, un progetto radar che doveva essere un progetto pilota che era stato pubblicato con avviso pubblico il 2 novembre 2010, progetto radar che non è nient'altro che un acronimo di Rete Abruzzese per il dopo di noi e l'autonomia residenziale. Quale macro obiettivo aveva? Cioè quello di fornire alle persone con disabilità la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere, e non siano quindi obbligati a vivere una particolare sistemazione.
Bene, quindi questo è quello che è stato il progetto radar. Nel prossimo intervento ovviamente andremo ad approfondire quali sono stati gli obiettivi nel progetto radar, ma noi nel frattempo siamo una radio, ovviamente partiamo con la nostra bellissima musica e lo facciamo con un artista che ci piace tanto, parliamo di Calcutta e questa è Gaetano.
Mi ha detto che viviamo nel ghetto, ma nel mentre penso che...
Questa era Calcutta, che io poi ho anche ascoltato qui a Pescara, in concerto. È stato qui a Pescara, al porto turistico, devo dire, un bellissimo concerto. Ma torniamo alla puntata di Mondo SLA. Stiamo parlando, come potete ben vedere in sovraimpressione, della legge sul dopo di noi. E ne abbiamo fatto introducendo quello che è stato la legge sul dopo di noi e quello che è stato anche il progetto radar, da cui nasce poi fondamentalmente il problema sulla legge sul dopo di noi. Adesso andiamo a vedere quali sono stati gli obiettivi di questo progetto radar.
Beh, gli obiettivi sono diversi e da fare subito una precisazione, che al tavolo c'eravamo noi come associazione, ma c'era anche il presidente della provincia, c'era il direttore dell'ECAD, c'erano due assistenti sociali, cioè persone immerse nel tema che ogni anno devono affrontare la ripartizione delle risorse tra le diverse forme di sostentamento per le persone disabili, e tra questa ripartizione c'è anche la legge sul dopo di noi. Ritornando agli obiettivi, però, sono innumerevoli quelli del progetto radar. Stiamo partendo dal progetto radar per far capire quali sono state le carenze.
Le mancanze.
Le mancanze sia dal punto di vista progettuale, ma anche sociale, ma soprattutto anche culturale. Gli obiettivi erano diversi nel 2010. Il primo, secondo me, è quello che racchiude il problema principale di cui parleremo dopo, cioè quello di sperimentare un modello regionale di promozione e coordinamento per la nuova residenzialità delle persone con disabilità, promuovendo una nuova governance dei servizi abitativi di qualità attraverso l'integrazione fra diversi settori, che dovevano essere quello sociale, quello della sanità, il lavoro, tempo libero e sport, e la collaborazione soprattutto con il terzo settore e le associazioni delle famiglie e l'utilizzo di strumenti innovativi di gestione. Questo è uno degli aspetti che poi andremo ad analizzare nel dettaglio, perché è uno dei veri problemi sociali e culturali di questo progetto. Poi ci sono altre forme e quindi obiettivi diversi, tipo il quinto obiettivo mi viene a dire formare e valorizzare i soggetti del volontariato come soggetti della cittadinanza attiva attraverso il trasferimento di capacità e competenze sociali indicizzate verso la solidarietà consapevole nella specifica area della micro residenzialità. concetto di volontariato che noi oggi qui in Abruzzo vediamo spesso come il volontario, il ragazzo, il signore che va in piazza per la raccolta fondi, ed è molto distante da una gestione da parte del volontariato di un'unità abitativa di persone disabili. Stiamo parlando di due cose totalmente opposte. Infatti il progetto Radar è riferito a quelle persone con disabilità che non hanno familiari che se ne prendono cura o hanno dei familiari che non possono stare H24 con il proprio paziente. Nel caso più estremo può essere la SLA, ma ci sono anche altri casi intermedi che possono essere tipo il Parkinson, l'Alzheimer, ma anche altre forme di demenza che possono restituire alla persona una vita indipendente, quindi distaccata dalla propria famiglia. Ovviamente ci sono altri obiettivi. L'ultimo è quello di utilizzare le esperienze già maturate sul campo prima del progetto e quelle successivamente sviluppate dalla sperimentazione, valorizzando le risorse già presenti sul territorio anche al fine di avere delle best practice. E le carenze progettuali qui sono tantissime, best practice che non possono essere assolutamente riutilizzate in futuro.
Radio ISAB.
E non l'abbiamo ancora fatto, ne approfitto per farlo adesso. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori che si sono messi in contatto con noi. Parliamo di Giovanni, Massimo, Maurizio, Antonio, Francesca. Sono tantissimi, li salutiamo veramente tutti.
Beh, è un tema importante quello che stiamo trattando oggi.
Un tema importante, allora ne approfittiamo anche per ricordare il nostro numero di cellulare per entrare in contatto con noi: 371-4814-966. Qualsiasi dubbio, domanda o curiosità, non fatevi problemi, mandateci subito un messaggio.
Sì, anche perché oggi stiamo spiegando forse degli aspetti tecnici, ma che devono essere assolutamente messi alla luce.
Devono essere messi alla luce. Infatti abbiamo parlato del progetto Radar, che è l'argomento principale della giornata, insieme ovviamente a quello che è stato poi il fallimento, quindi, della legge sul dopo di noi. Abbiamo visto e approfondito quelle che sono state le cause del fallimento, quali sono stati gli obiettivi del progetto Radar. Adesso arriviamo ad un altro punto molto molto importante, forse quello cruciale, che sono state le carenze progettuali di questo progetto Radar. Ne sono tante, ma quali sono le principali, Presidente?
Allora, il progetto Radar, innanzitutto, abbiamo già ricordato prima che era del 2010, quindi i dati che avevamo all'epoca, io qui sotto mano il progetto vero e proprio, sono i dati del 2009, che sono assolutamente dati che oggi sono cambiati nel tempo. Ecco perché, lo dico ai pazienti che aderiscono al Fondo Disabilità Gravissima, la Regione Abruzzo da quest'anno ha deciso e confermato che la domanda deve essere ripresentata ogni anno per monitorare quanti sono i pazienti, quanti soldi si spendono. Questa non è una cosa semplice, perché spesso gli ECAD sono distaccati dalle ASL, ma non voglio entrare in questo argomento perché sarà oggetto di un'altra puntata molto più lunga, dove si parlerà di costi per i pazienti SLA. Allora, i dati nel 2009 ci dicevano che la residenzialità di tipo familiare è limitata a 26 casi, mentre 238 disabili vivevano in contesti istituzionalizzati. Quindi, che cosa dire? Che solo il 10% era beneficiario di questo progetto. E poi che cosa dice il progetto Radar? Che il modello è di tipo familiare, personalizzato a misura dei bisogni individuali, superando le tradizionali forme istituzionali quali le RSA o le residenze assistenziali, che si rivelavano addirittura già nel 2010 sempre meno coerenti con i diritti e la dignità delle persone con disabilità. Per intenderci, concretamente, sì, con il progetto Radar si dovevano creare delle unità fruibili per rendere le persone con disabilità indipendenti. E da qui arriviamo alle carenze di tipo progettuale. Io non devo, ho visto tanti progetti, però questo mi sembra veramente fatto un po' con i piedi, come si dice in generale, nel senso che il progetto Radar viene realizzato secondo i principi del project management, attraverso però l'individuazione di quattro work pages coincidente con quattro macrofasi. Io non ho mai visto un progetto di questo tipo, di quattro fasi, di quattro macrofasi con quattro work packages. È impensabile avere un progetto di questo tipo, dove un progetto che non prevede l'analisi e il controllo dei risultati intermedi, quindi i classici milestone o i deliverable di progetto. Ci sono diverse fasi: quella dell'integrazione, coinvolgimento delle famiglie e della rete profit, l'utilizzo delle nuove tecnologie, la qualificazione del sistema, la divulgazione dei risultati. Ovviamente in questo progetto manca anche il triplice vincolo, che è quello dei costi, qualità, tempo. Manca una mappatura perfetta o ben definita, l'identificazione degli stakeholder, cioè quali sono i soggetti coinvolti, ma qui bisogna mettere nome e cognome. Per esempio, faccio un esempio, per il controllo, coordinamento e quindi anche stesura progettuale si era individuato come cabina di pilotaggio la regione, ma qui nel progetto dicono i soggetti componenti la cabina di pilotaggio regionale saranno individuati con successiva determinazione direttoriale. Cioè, che cosa vuol dire? Che qui, anche qui, da parte di chi doveva fare il progetto, non c'è stato l'individuazione del nome e cognome della persona, dell'ufficio competente che doveva occuparsi di questo. Quindi tutto un po' campato in aria. L'ultima cosa che voglio dire, prima di parlare degli aspetti anche culturali che non hanno funzionato in questo progetto, è sicuramente che questi fondi, che all'epoca ricordo erano 1.300.000 euro, prevedeva la realizzazione di 32 percorsi di residenzialità per il dopo di noi, della durata di un anno, da attuarsi con gli strumenti innovativi del progetto. Questo copriva i due terzi dell'investimento di tutte le risorse necessarie al progetto e che aveva ricadute su 32 persone con disabilità. Voglio ribadire solo questo: nel 2010 c'erano 9-10 strutture che potevano garantire l'indipendenza alla persona disabile, e quindi che si poteva staccare dal suo nucleo familiare e fare la propria vita. E devo dire che su 9-10 strutture, 6 o 7 erano della fondazione ANFAS, che era dislocata su diversi territori. È una cosa che non lo so quanto possa essere efficace poi alla fine del mantenimento di un servizio. L'ultima cosa che voglio dire, perché ci sarebbero tantissime cose da dire, perché il progetto Radar è immenso nella sua stesura, ma poi nella realtà dei fatti ha ben poco, è proprio questo, nel senso che non si possono avere degli obiettivi che non siano quantificabili poi nel tempo. E nel prossimo intervento parleremo anche di come è studiato il cronogramma di tutto questo percorso, che aveva durato un anno.
Lo facciamo perché siamo guidati dalla pura passione per il nostro lavoro.
Radio ISAB.
Radio ISAB.
Io sono ancora vivo.
11:32, Giovanni ci fa subito un'osservazione molto, sì, molto interessante.
Sono curioso.
E ci dice: credo ci vorrebbero delle strutture riservate solo per noi non autosufficienti.
È la giusta osservazione, che tra l'altro era l'obiettivo della legge del dopo di noi, ma anche del progetto pilota, il progetto Radar di cui stiamo parlando. Poi alla fine risponderemo a Giovanni quale potrebbe essere una soluzione giusta sia per i pazienti SLA ma anche per i non autosufficienti. Qui dobbiamo parlare anche degli aspetti che non hanno funzionato da un punto di vista sociale e culturale.
Assolutamente sì, lo facciamo però tra pochissimo. Salutiamo anche Malcolm che ci scrive da Atri, e nel frattempo ci ascoltiamo un'altra canzone, Walking on Sunshine.
Radio ISAB, io sono ancora vivo.
E questi erano i Simple Minds che ci accompagnano alla 24esima puntata di Mondo Sla. Stiamo parlando del fallimento della legge sul dopo di noi, di quello che è stato il lavoro del progetto Radar. E Presidente, adesso parliamo invece di quelli sono quegli aspetti socioculturali che poi non hanno così tanto funzionato.
Sì, forse il progetto Radar aveva questa enorme carenza rispetto agli aspetti progettuali e a come è stato coordinato e gestito il progetto, perché qui parliamo veramente di portare una persona al di fuori delle mura di casa, ma coinvolgendo anche la famiglia e tutte le persone o gli enti che si relazionano ogni giorno con la persona, ma anche con la famiglia. E quindi l'aspetto socioculturale credo sia il motivo fondamentale del fallimento di questo progetto Radar. Perché? Lo si evince sicuramente dal cronogramma del progetto, perché addirittura nella seconda macro fase, dove si parla di risorse di rete, gli obiettivi specifici erano quelli di promuovere forme moderne di lavoro di rete nel contesto regionale delle politiche e dei servizi per la disabilità collegate alla residenzialità. In particolare, il forum delle comunità sperimentali doveva essere una forma autogestita di cooperazione e scambio di buone pratiche tra le medesime al fine della realizzazione di servizi abitativi di qualità per le persone con disabilità. Entro nel merito. Il forum doveva essere aperto alla partecipazione delle associazioni di disabili e delle loro famiglie, di organizzazioni del terzo settore, enti locali, università, associazioni datoriali, agenzie per l'edilizia residenziale e fondazioni. Il cronogramma che è qui riportato evidenzia che questo lavoro non è assolutamente stato fatto. Perché? Perché questa macrofase, che ricordo il progetto aveva durato un anno, aveva come inizio dei lavori, quindi coinvolgimento delle associazioni, degli assistenti sociali, di tutte le persone che si relazionano con la famiglia e con la persona disabile, partiva dal settimo mese, quando il progetto era già iniziato. E quindi è impensabile creare un progetto senza questa rete fin dal primo mese. Questa è una grande lacuna, ma è una lacuna anche sotto tutti gli aspetti considerati dal punto di vista multidisciplinare. Cioè, nel caso della SLA, ma anche di altre patologie, la malattia, come siamo soliti affrontarla noi, si affronta con team multidisciplinari, sia dal punto di vista clinico, sia dal punto di vista relazionale, sia dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di vista del volontariato. Quindi sono diversi gli aspetti che non vanno bene. Il cronoprogramma evidenzia proprio questo. Altro aspetto, e poi chiudo su questo per entrare nel prossimo intervento proprio sulla legge del dopo di noi, è impensabile dare delle linee guida, si evince sempre dal cronoprogramma che nella macrofase 3 parlava di percorsi di residenzialità, è impensabile dare delle linee guida dopo soli 6 mesi dall'attuazione del progetto. Cioè, se il progetto dura un anno e la residenzialità delle persone viene di fatto, cioè la persona disabile si trasferisce in un'unità abitativa dopo 4 mesi, non si possono dare delle linee guida dopo appena 2 mesi dal suo trasferimento. Le esperienze, le buone pratiche si dovrebbero dare forse alla fine del progetto.
Ovviamente richiedono più tempo, è inevitabile questa cosa. Ma Presidente, tu sei stato molto molto chiaro su questo aspetto. Volevo farti una domanda. Sì. Secondo te, no, sì, quello degli aspetti socioculturali, sì, è effettivamente forse quello più difficile da affrontare, perché richiede esperienza soprattutto, e forse chi si muove in tal senso manca proprio di esperienza sotto punto di vista proprio dell'associazione oppure di volontariato?
Sì, questo è il nocciolo
di esperienze vissute.
Sì, questo è proprio il nocciolo della questione. L'abbiamo detto e ribadito. Ci sono carenze dal punto di vista progettuale e lì non ci piove, ma quando parliamo di progetti non parliamo di aspetti incentrati sulla socialità. Parliamo di aspetti collegati alle tempistiche, alla qualità del servizio, ai costi, e questo rientra proprio negli aspetti progettuali. Quello che dicevi e la domanda che mi facevi ora, dal punto di vista sociale e culturale, è l'aspetto cardine di tutto questo, ma anche perché lo evidenzia anche il progetto, perché ogni progetto deve avere una fine, e un progetto si dice progetto e non un'attività abitudinaria perché è temporaneo, e quindi bisogna valutare anche gli impatti che il progetto produce. Ci sono sia degli outcome e sia degli output. Gli output sono il prodotto di quello che viene fuori, materiale, mentre gli outcome sono gli impatti sociali che il progetto deve generare. E in questo progetto, il progetto Radar, praticamente quando si fa riferimento agli outcome, sono praticamente mescolati con gli output, e quindi non c'è una chiara definizione di che cosa si voleva avere come obiettivo in questo progetto Radar.
Bene, sei stato chiarissimo per quanto mi riguarda. Se anche per i nostri ascoltatori qualcosa non è chiaro, io ricordo 371-48-14966, scriveteci, fateci sapere qualsiasi domanda, qualsiasi curiosità voi avete. Noi nel frattempo andiamo avanti con la musica per poi rientrare e parlare della legge sul dopo di noi. Il nuovo singolo di Richard Ashcroft qui su Radio ISAV, 11:59 minuti. Presidente, stiamo parlando, ovviamente facciamo un piccolo recap di ovviamente puntate di Mondo SLA, stiamo affrontando il tema della legge sul dopo di noi, abbiamo parlato ed approfondito bene quello che è stato il lavoro, diciamo, del progetto Radar e di quali sono state soprattutto le criticità di questo progetto. Adesso entriamo nel merito di quella che è proprio la legge sul dopo di noi.
Sì, la legge sul dopo di noi è una legge che, ve la recito nella sua parte fondamentale, sono delle disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. E 20 maggio 2021 la Regione Abruzzo ci ha chiesto un parere sulla ripartizione di questi soldi, perché erano stati stanziati 1.239.810 euro. Erano stati ripartiti, ed erano stati ripartiti in, diciamo, 5 percorsi diversi, in 5 aree di intervento. Ve le elenco con le percentuali e poi andremo a dire le nostre osservazioni alla Regione Abruzzo. Il primo intervento, che aveva di questi 1.200.000 circa di risorse, il 35% di risorse attribuite erano destinate a percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero per la deistituzionalizzazione. Non sciogli lingua.
È vero.
Aveva il 35%, cioè la sperimentazione di percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine. Invece il 34% erano stati destinati agli interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che presentano caratteristiche di abitazione, inclusa l'abitazione di origine o gruppi appartamento, soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Destinati il 34% delle risorse, il 16% delle risorse erano destinate ai programmi di accrescimento della consapevolezza di abitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, mentre il 10% erano risorse che avevano la finalità di promuovere l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità gravi, in particolare tecnologie domotiche, di cui noi parliamo veramente da 5 anni, di connettività sociale, mentre l'ultimo 5% erano interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra familiare. Il risultato di tutta questa ripartizione, poi andiamo a vedere che cosa abbiamo detto noi alla Regione Abruzzo, non è altro che nel fatto specifico, nel tavolo che si è tenuto con l'ECAD Vestino numero 19, di cui abbiamo parlato all'inizio della puntata, è che questo ECAD gestiva 30.000 euro di budget, solo questo ECAD, da destinare per 98 euro al giorno di sostentamento per due persone disabili che andavano, nel caso specifico, alla Casa del Sole di Città Sant'Angelo. È bene da dire una cosa, fare due conti veloci è semplicissimo: quasi 100 euro al giorno per due persone sono 200 euro al giorno, vuol dire più di 70.000 euro per il sostentamento di questo progetto per due persone, il progetto sul Dopo di Noi, con dei fondi che arrivavano a malapena alla metà di coprire questo progetto. Quindi un progetto che è attualmente finanziato in perdita. Nel tavolo, a cui ha presieduto anche il presidente della provincia, Zaffiri, si è detto del ruolo dei comuni all'interno degli ECAD, che ogni comune deve favorire questo tipo di percorso, anche se nel proprio territorio di residenza comunale questa persona non era presente, e quindi una cooperazione fra comuni che ora stenta ovviamente a decollare.
E tra pochissimo andremo ad ascoltare quelle che sono le osservazioni che la Regione Abruzzo ha chiesto all'associazione ISAB, e nel frattempo ci ascoltiamo il singolo di Child, Sleep Walking, qui su Radio ISAB. E questa era Mare Chia, il nostro singolo che ci piace tantissimo qui su Radio ISAB, ovviamente in diretta dal cuore pulsante di Pescara, 12:11. Presidente, oggi parliamo di Mondo SLA, ovviamente abbiamo fatto anche in modo molto esaustivo, credo, e abbiamo fatto tantissime considerazioni. Andiamo ad una parte, diciamo la parte quasi conclusiva, ci avviamo diciamo a questa parte, perché ci sono le osservazioni che la Regione Abruzzo ha chiesto all'associazione ISAB, perché dell'associazione noi ancora parliamo, e quindi è giusto approfondire anche questa situazione in merito proprio al nuovo bando sulla legge del Dopo di Noi, e quindi alla ripartizione delle risorse proposte appunto dalla Regione Abruzzo.
Sì, noi sicuramente abbiamo fatto delle osservazioni molto oggettive, quello che ci sembra sempre doveroso fare come associazione che si occupa di una patologia, ma indirettamente degli aspetti culturali di questa città, ma anche di questo territorio. Quindi, come sempre, liberi e indipendenti di fare le nostre osservazioni, anche garantendo il massimo per i nostri pazienti, ma per tutti i pazienti disabili in Abruzzo, che sono circa, devo ricordarlo, 6.800. Allora, la Regione Abruzzo sicuramente ci ha chiesto un parere, e noi siamo andati a sviscerare tutto in una PEC che poi abbiamo inoltrato il 21 di maggio, dove sulla ripartizione delle risorse abbiamo scritto più cose, ma vi dico le cose fondamentali. La prima è sul punto A, che abbiamo detto prima, cioè percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine. Qui abbiamo chiarito che sono forse un po' troppi i soldi destinati, cioè il 35% del budget, e abbiamo proposto di diminuirlo al 34%, di un punto percentuale, perché questo obiettivo deve essere fatto insieme alle associazioni e quindi agli enti no profit. Quindi, come ente no profit, ovviamente cerchiamo di dare il nostro contributo senza far spendere i soldi a una regione, al ministero e quindi a tutti gli enti coinvolti. Quindi qui abbassiamo di un punto percentuale. Invece un'altra osservazione è anche sul punto B, che riguardano anche chi percepisce gli assegni di cura e di disabilità gravissima. Vi ripeto qual è il punto B: interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che presentano caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine o gruppi di appartamento o soluzioni di co-housing. Anche qui abbiamo la scelta era tra un voucher e le assegne di cura. Noi abbiamo deciso e proposto che sia preferibile l'assegno di cura anziché il voucher, visto che l'assegno di cura garantisce al disabile di poter scegliere in completa autonomia la tipologia di assistenza privata della quale intende avvalersi. Ultimo punto, forse il più importante, perché tutti i punti che siamo andati a toccare, vi ho detto due principali, ma ce ne sono altri quattro, è in favore della promozione della domotica e dell'utilizzo delle nuove tecnologie. Perché
quello della domotica è un aspetto che non in tanti approfondiscono, però effettivamente può essere di grosso aiuto.
Può essere di grosso aiuto soprattutto quando la persona è disabile, come in questo caso sul fondo dopo di noi, si ritrova a dover vivere e poter vivere da solo, e quindi la domotica diventa fondamentale, ma anche le nuove tecnologie e le innovazioni. E quindi abbiamo detto anche qui di aumentare il budget in favore della domotica, perché appunto permette anche un aspetto motivazionale, relazionale e psicologico, di relazione con il mondo circostante.
Assolutamente, perché restituire autonomia credo sia molto
è fondamentale
e accresce la propria autostima.
Assolutamente.
E quindi questo è importantissimo.
Accresce la propria autostima, ma nello stesso tempo ci rende più liberi anche nelle cose e nelle gestioni pratiche della nostra vita. Ecco perché tutti gli altri punti abbiamo cercato di snellirli, sia con un lavoro dell'associazione che, essendo un ente no profit, lo ripeto, va a lavorare senza avere un lucro, un guadagno o una ricompensa. E quindi di spostare questi fondi proprio sulla domotica, per rendere le persone sempre più autosufficienti nonostante la patologia che si trovano ad affrontare.
Assolutamente, detto bene. Allora io, Presidente, voglio dire semplicemente un'altra cosa, che al 371-481-4966 potete contattarci e noi siamo sempre molto aperti al colloquio, al dibattito, qualsiasi dubbio, comunque anche qualsiasi cosa, qualsiasi anche idea nuova ed innovativa che possiamo aggiungere a già tutto quello che abbiamo detto oggi. Noi siamo sicuramente a braccia aperte ad accogliere queste idee.
Infatti nel prossimo intervento daremo le risposte a Giovanni, ma anche a Francesca, che ci ha scritto, ma anche a Mario,
sì,
su quali potrebbero essere le soluzioni per una riforma di questo tipo.
E lo facciamo tra pochissimo qui su Radio Isa. Nel frattempo ci ascoltiamo un capolavoro, Every Breath You Take dei Police. Fino alla fine, una delle canzoni più amate, quella dei Police, con la voce di Sting, Every Breath You Take. Presidente, una puntata molto molto interessante sicuramente. Siamo arrivati, diciamo, alla conclusione. È doveroso fare delle considerazioni finali.
Sì, considerazioni finali che vanno fatte anche in base alle domande che ci hanno fatto sapere i nostri radioascoltatori sul nostro numero. Per chi avesse perso parte della puntata, può essere riascoltabile in podcast oggi pomeriggio alle 16.30 sia sul nostro sito iosonancoravivo.org/radioisav sia sul nostro canale YouTube Radio Isav, dove troverete anche tutte le puntate precedenti di Mondo SLA, una vera enciclopedia per questo mondo della SLA, ma anche di tutta la non autosufficienza. Per quanto riguarda le considerazioni finali, mi viene a dire una sulla sostenibilità, con una battuta: finiti i soldi, finite l'amore. Quindi non si possono fare progetti che non siano sostenibili, e nella maggior parte dei casi questi progetti non sono sostenibili. L'abbiamo detto prima con il caso concreto della gestione di due persone con disabilità da parte dell'ECAD Vestino numero 19, con cui abbiamo, come detto, fatto un tavolo lo scorso 18 novembre. C'è una carenza delle risorse che va gestita. La carenza delle risorse deve essere assolutamente gestita in modo diverso, o su progetti più specifici, o magari destinando quelle risorse a fondi come la non autosufficienza, che attualmente, nonostante il Recovery Fund, tutte le riforme che si sono fatte, rende i pazienti purtroppo da un territorio all'altro, li mette in una condizione di disparità di trattamento. E l'ultima considerazione che deve essere assolutamente fatta è che questi lavori vanno fatti con team multidisciplinari, coinvolgendo chi veramente tutti i giorni accanto
si occupa
dei pazienti in maniera seria,
sì.
Perché poi questi progetti, questa gestione dei progetti e chi poi effettivamente va a dare la propria opera sul territorio, anche all'interno dei progetti, deve essere fatta soprattutto da questi enti, perché sono degli enti no profit, cioè a prescindere si occupano già di determinate categorie di pazienti.
E allora noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Mondo Sla, che come hai detto era ancora riascoltabile in podcast oggi pomeriggio. Ma Presidente, vuoi aggiungere qualcos'altro?
No, voglio aggiungere l'ultima cosa, perché questo è un mondo che dimmi. Per me 5 anni fa era nuovo, e ho conosciuto tantissima gente, tantissime persone, professionisti competenti nel loro settore, anche all'interno degli ECAD, perché spesso si accusano gli ECAD di non fare il proprio lavoro, di non rispettare i tempi. Non è così, c'è un mondo burocratico dietro. La puntata di oggi era un nostro punto di vista che abbiamo analizzato per mesi e mesi, l'abbiamo portato a conoscenza dei pazienti, ma anche di tutti gli ECAD che stamattina ci stanno ascoltando, e soprattutto anche della Regione Abruzzo, che dovrà prendere delle decisioni su questo argomento.
Hai detto bene. Allora noi passiamo ai saluti. Prima di salutarvi però è doveroso ricordare anche gli appuntamenti di oggi, perché alle 19 abbiamo l'appuntamento con le 10 hit più suonate su Radio Isa, quindi ascoltateci. Nel caso in cui poi ve la perdiate, domani mattina ore 10 è possibile riascoltarla, e alle 22 Into the Night per un sabato sera un po' scoppiettante. Allora noi ci salutiamo qui e vi auguriamo sicuramente un buon fine settimana da me, Luca Chiavaroli, e dal presidente Lorenzo D'Andrea.
Ciao.
Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio Isav, Mondo Sla. Mondo Sla. Con Lorenzo D'Andrea.